I viaggi di Ibn Battuta. Un dono di gran pregio per chi vuol gettare lo sguardo su città inconsuete e peripli d'incanto. Forse quanto appena sentito non vi dirà nulla. Si tratta del titolo originale di un gran bel libro scritto nel basso Medioevo. Oggi lo conosciamo con il titolo ben più succinto, I Viaggi. Anche il nome del suo autore, lunghissimo, è stato semplificato per noi occidentali, Ibn Battuta. In realtà Ibn Battuta si limitò a dettarlo a un giovane letterato, Ibn Yuzawi, che conobbe a Granada al termine di un periplo di quasi 25 anni. D'altronde anche Marco Polo non scrisse direttamente il capolavoro per cui è mondialmente conosciuto. Lo scrisse in lingua franco-veneta, verosimilmente un suo compagno di cella a Genova, Rustichello di Pisa, e il titolo originale era Divisement du Monde. Della bella edizione che sfiora le 900 pagine pubblicata da Einaudi, spicca curiosamente anche un errore abbastanza plateale proprio nella parte più immediatamente visibile, il quarto di copertina, dove si dice che nel 1325 il viaggiatore marocchino torna definitivamente nel suo paese dopo molti anni di viaggi. È un errore molto singolare perché se fosse stato così, Ibn Battuta sarebbe stato un contemporaneo di Marco Polo. In realtà, in quell'anno non torna, ma parte da Tangeri e rimarrà in viaggio fino al 1349, quasi 25 anni dopo. Dunque, parte esattamente il 14 giugno del 1325, a 21 anni e con il suo cavallo si dirige verso Oriente, verso i luoghi santi dell'Islam, la Mecca e Medina, per compiere il pellegrinaggio, l'Hajj. Parte da solo, a pochi soldi, e in quasi cinque lustri percorrerà in un viaggio straordinario i confini del mondo musulmano, il Dar al-Islam. Prima l'Egitto dei Mamelucchi, la Palestina, la Siria, la penisola arabica, dove tornerà quattro volte per quattro pellegrinaggi, poi lo Yemen, la Somalia, Kenya, Tanzania. Naturalmente ci riferiamo a nomi attuali di quelle aree. In Anatolia, dove gli ottomani avevano cacciato i bizantini, nel Caucaso, Costantinopoli, attraversa il Mar Nero su una barca di infedeli, cioè di cristiani, lavora per sette anni come giurista alla corte del sultano turco-mongolo di Delhi, parte per le Maldive, Katai, cioè la Cina, poi il Bengala, la Malesia, l'Indonesia, insomma, un viaggio straordinario, un'avventura partita nella tradizione araba della Rila, i racconti di viaggio verso i luoghi santi dell'Islam. Il libro è avventuroso, ma quando Ibn Battuta sente che una certa noia o ridondanza rischia di incombere, vi aggiunge nella pura tradizione persiana delle mille e una notte storie meravigliose. Molti passaggi hanno suscitato parecchio scetticismo tra gli storici quando nell'Ottocento, dopo cinque secoli, i viaggi di Ibn Battuta sono stati scoperti e stampati in Francia. Non vi è dubbio, affermano che alcune cose sono state inventate, oggi diremo delle fake news. Bisogna far la tara dunque a quanto è scritto, ma in fondo è sempre così. Basti pensare ai pregiudizi che potevano avere ad esempio i grandi storici romani, Svetonio o Tacito, quando raccontavano la vita dei Cesari. Perché leggere oltre 800 pagine di un viaggio della prima metà del 300? Per puro diletto, ma anche per quell'ottica rovesciata che ci propone. Con Marco Polo è lo sguardo di un veneziano cristiano che ci fa conoscere il mondo. Qui è lo sguardo di un musulmano che giudica anche la civiltà cristiana, che si indigna perché nelle Maldive le donne si mostrano a seno nudo, in Niger addirittura completamente nude, che disprezza Gengis Khan e quei mongoli che hanno distrutto Baghdad un secolo prima. Un viaggiatore a cui, ad esempio, non piace la Cina perché ci sono troppi infedeli.